Allora, in questa puntata parleremo di Figma, della presentazione di Figma dell'altro giorno, nuove cose belle, però, ecco, guarda Mitch, se mi inquadri qua, c'è una roba qui al centro del tavolo e che sveleremo a fine episodio, che abbiamo trovato in studio, per sbaglio, l'altro giorno. Non sappiamo cos'è, la vediamo dopo.
Assurda, assurda.
Sì, non ha senso, lo faccio... Vai, guarda. Buongiorno!
Buongiorno!
Ah, che bello! Allora, puntatona, questa qui dedicata a Figma, perché c'è stata la conferenza annuale di Figma. È la prima dopo l'acquisizione di Adobe. È già successo qualcosa nel frattempo.
La prima.
Breccia ha una voce da programma radiofonico delle due di notte. Più
buongiorno.
Meno.
Figma è lo strumento che si utilizza per il design, per sviluppare, per disegnare, progettare le interfacce.
Bene.
E quindi è uno strumento di uso comune per molti designer che mo anche presentazioni.
Esatto.
In verità puoi fare molto più.
Esatto, è uno dei tool che sicuramente più in hype degli ultimi 5 anni.
È stato comprato da Adobe per una cifra mai vista
20
prima,
miliardi.
20 miliardi. E tutti temevano un po' perché Adobe, temevano appunto che Adobe portasse le sue influenze tra virgolette negative, una tra queste è il pricing.
E l'ha fatto, spoiler, l'ha fatto. Però appunto è un po' la storia del gigante contro Golia, no, com'era?
Davide contro Golia.
Sì, Golia, che poi però è stato acquisito, Golia ha acquisito Davide.
Sì,
in
diciamo,
questo caso, perché Figma è un poi appunto parleremo anche di come la community di Figma fa parte proprio del Figma
prodotto,
stesso,
del prodotto,
ha rivoluzionato il modo di fare software per in verità professionale, cioè uno strumento professionale grazie alla community, tant'è che Adobe, che era il grande competitor, se l'è comprati per la cifra spropositata.
Breccia, domanda a bruciapelo, soddisfatto di questa presentazione?
Altrimenti ti rimborsiamo.
No, non soddisfatto, però ci sono delle funzioni che sono veramente nice to have.
Okay.
E in questa conferenza, abbiamo detto, appunto la conferenza annuale, Figma in realtà presenta degli aggiornamenti durante tutto l'anno, però in questa conferenza annuale, così come ha fatto Apple, ha fatto Google, ci sono un po' le cose principali, è una conferenza proprio per gli sviluppatori.
Bene.
E ci sono state delle funzioni specialmente per gli sviluppatori decisamente importanti.
Molto bello.
Prego.
Io.
Vai, fai tu. Io ho voce.
Maturità.
Vabbè, ma non c'è voce, ma c'è una voce
va
bellissima.
Bene. Allora, la prima funzione che vi faccio vedere qua è...
Guarda, non mi aveva nemmeno messo, capito, il rearse.
Ah, no.
Ha detto no,
vai, abbraccio.
Devi
abbraccio.
Saperli a memoria.
Ah, bene. Allora, la prima funzione, adesso mi supporterai nel racconto di questo, è la Dev Mode. Quindi hanno creato proprio una modalità intera proprio di Figma che tu schiacci, ti mantiene tutta la interfaccia ma toglie le parti da designer e mette quelle da sviluppatore.
Sì,
ed
esatto,
è molto molto profonda.
Diciamo che c'è sempre questo mega nel mondo del design e della progettazione delle interfacce, c'è un momento in cui fai il passaggio di consegna allo sviluppo,
certo.
Che è in verità una foresta nera, non è niente di... ci sono tanti tool di mezzo.
Ognuno cambia, immagino, per designer. Per
sì, perché fondamentalmente tu disegni delle robe su dei pixel e un'altra persona, altre tante persone magari, devono interpretare quello che c'è nei pixel e riscriverlo
con un codice.
Cioè in codice, quindi devono fare fondamentalmente di nuovo lo stesso lavoro.
Benissimo.
Quindi tutto il focus di questa modalità è a cercare di colmare questo mega gap,
okay,
che c'è tra il design e la progettazione grafica delle cose e poi lo sviluppo. Figma aveva già una modalità Inspect,
sì,
che ti
tipo
permetteva,
XD ce l'aveva,
sì,
no?
Ti permetteva di vedere due cacate, cioè di
vedere le icone, scaricarle,
di avere un po' più di dettaglio. Questa invece si integra proprio totalmente nel flusso di lavoro, tant'è che c'è una modalità tipo che si inserisce all'interno dell'editor di codice di Visual Studio degli sviluppatori, c'è una modalità di Jira, tu te lo ricorderai,
Jira. Sì,
per
sì,
gestire
sì,
tutte le tutti i task fondamentalmente di sviluppo, quindi integra in verità tanti plugin con partner, che secondo me è la cosa migliore da fare in questi casi. Cioè prendere la cosa che si utilizza più spesso, fartela amico, senza
fare cos'è in più. Ma sì. Domanda, questa cosa qui, un po' al pepe, insomma, distrugge un po' il lavoro del dev o è a supporto dev? Cioè nel senso, lo sostituisce?
No,
il fatto che tu abbia totale controllo di cosa
ma gli salvi la vita, perché lui quel lavoro
è al designer, cioè fondamentalmente è veramente va a colmare una foresta oscura dove chi vuole se lo va a prendere, cioè il designer preso bene si può mettere a fare tutto il file ultra preciso fatto da Cristo in modo tale che il dev lo prende e fa tutto velocemente.
Perfetto.
Oppure il dev un po' più esposto al lato designer
okay.
Può prendere un file un po' okay. più come lo faresti tu praticamente da Illustrator
certo.
No? E andare lì a sistemare le cose.
Perfetto.
E quindi avere un confronto con il designer nel suo territorio,
diciamo che è un traduttore di lingua. Mettiamola così.
Sì,
cioè traduce. Che bello, guarda questo bottone, fai il giro e poi diventa un cane. E lo sviluppatore dice: cos'hai detto? Scusami. Dice, e lo fa, lo capisce.
Sì, dice: mi voglio uccidere.
Mi voglio uccidermi domani.
Dice, guarda, ma si può fare? Invece no.
Fondamentalmente,
traduce questa cosa.
Se fai un bel file progettato bene, proprio in termini di progettazione da designer, lo sviluppatore avrà la vita molto più facile.
Sì,
anche
secondo
perché, anche perché appunto quando dai la consegna effettivamente a uno sviluppatore, quello che succede molte volte, a me è successo tantissime volte, che quello che fa lui è molto diverso. Ma perché è diverso? Può essere in primis perché non c'è una sensibilità estetica, ma anche perché è estremamente difficile fare delle cose che per noi visivamente sono molto
semplici. Esatto, cioè banalmente un bottone, farlo in un modo e farlo in un modo poco diverso cambia tantissimo. Per lo sviluppatore
stondi,
per il designer non cambia niente, quindi il sviluppatore bestemmia, dice io in un mese cioè devo fare tutto.
Se sei uno sviluppatore che bestemmia, lascio
non
una
mi posso mettere a perdere tempo con lo stondaggio degli angoli. Tu però dici lo stondaggio dell'angolo è fondamentale perché sei una
perché
prima donna
non è in guidelines.
E quindi questa è la vita.
Bravi, quindi bello
la convivenza,
avvicinare questi due mondi.
Un'altra cosa un po' tecnica che però è abbastanza rivoluzionaria, il versioning. Il versioning che cos'è? Praticamente, scusate, è strano
no,
questa voce. Il versioning è praticamente una cronologia di tutte le modifiche fatte a un file. Prima si utilizzavano altri software, adesso invece lo sviluppatore può andare nel tuo file e vedere le piccole modifiche che hai fatto. E quindi avrei molto più controllo su quello che sta succedendo.
Cosa che mi è successo? Questo qua era un caso che mi è successo più volte. E praticamente vedi la parte sviluppata, è praticamente una parte vecchissima, no? Dice, ma abbiamo fatto 32 revisioni dopo, cioè questa è la prima che hai finito. Vabbè, non c'è più tempo.
Allora ha fatto la prima?
Sì, praticamente la prima, se l'ha messo quello, non aveva più visto il file, se l'era scaricato, è andato avanti, però non aveva più visto il file aggiornato.
Il sviluppatore sono
capita.
Un po' pigri.
Si deve fare tanta roba. No, allora, questo perché poi è interessante? Perché fondamentalmente c'è sempre stata questa figura ipotetica, no, dello sviluppatore che fa il designer, il designer che fa lo sviluppatore. Questo forse mette veramente una distinzione tra le due cose, cioè la dev mode, sai che da lì inizi il mondo,
ah,
il percorso,
sì, le montagne russe,
il percorso
russe.
Da dev,
sì.
Fare tutto
non lo fate, amici a casa.
Poi ci stanno tanti nice to have per gli per i designer, per esempio le variabili cosa sono? Praticamente sono degli stati che possono essere tipo la dark mode, no? Tu clicchi semplicemente questo switcher e ti permette di cambiare il colore, di cambiare la lingua, cambiare la dimensione tra iPad, desktop, quindi insomma cose veramente veramente utili.
Allora, quello che secondo me sta succedendo, mentre la dev mode mi ha ricordato molto onestamente Webflow come approccio. Webflow è una piattaforma molto più lato sviluppo, per fare applicazioni web, siti web.
Web.
Web è proprio una parola vecchia. Sì, vecchia.
Come mettere www.
Però pure siti, siti internet è brutto.
Siti, siti archeologici.
Siti, perché tanto sennò che sono
archeologici.
Siti...
Si vede che sono ti scassa cultura.
Vabbè, non saprei che parola usare. questa funzionalità qua sembra molto invece quella di Apple Storyboard, Story come si chiama? Storyboard, Storyline, Storybook.
Cosa vuoi dire?
Apple c'ha una nella modalità di sviluppo. No. Si chiama Storyline
Shortcut.
No, metti un attimo
Frank. Non so cosa
Storyboard Apple Story.
No, cosa vuoi raccontami cosa vuoi dire?
Questa qua è identica a Storyboard o Storybook.
Sì, Storyboard. Visual Presentation of
esatto,
View.
Questa funzionalità qua mi ricorda molto Storyboard di Apple, dove okay. tu appunto metti le parti principali della schermata.
Ok.
E poi dopo racconti tutti i comportamenti. Quindi questo bottone qua ti permette di aumentare il numero. Questa pagina è una pagina prodotto, quindi la foto sarà la foto prodotto, eccetera. La pagina prodotto non la ripeti 10 volte.
Ah, cioè,
quello
okay.
che succede adesso.
Attualmente per fare un prototipo devi mettere tutti i casi possibili.
Esatto, quello che succede adesso, tu per simulare un comportamento devi costruire tutti i casi. Quindi se vuoi far vedere tre prodotti, devi duplicare la stessa pagina tre volte e cambiare dentro i contenuti, quindi il titolo, la descrizione,
certo.
la foto, però hai tre elementi, quindi lo modifichi una volta, devi modificarlo, è un casino. Nei software di sviluppo, tra cui anche Storyboard. Di Apple, non lo fai, tu fai soltanto la pagina prodotto, gli dici che quel contenuto sarà una foto prodotto, quel titolo sarà il titolo prodotto.
Ok.
E questa cosa qua me lo ricorda molto, quindi non so Figma, questo per dire, sia workflow prima che Apple dopo, non so dove vuole andare ad apparare, magari veramente il passo successivo è la parte di deploy,
di sviluppo, cioè effettivamente...
di arrivare a chiusura.
Di diventare anche un software totalmente di sviluppo.
Sì, perché veramente adesso siamo, proprio la parte di front-end, io mi immagino che in futuro sarà molto più facile.
È un piano sensato, in effetti. Sì, cioè, sì. Anche perché il grano adesso ce l'hanno, voglio dire.
Sì, esatto. Ed Adobe non ce l'ha.
L'unica cosa però che mi sento di dire da designer, ho guardato questa conferenza, le funzioni sono molto complete, ma sono molto complesse. Cioè, questa roba qui è tutta roba che dobbiamo imparare.
Con complesse, esatto, che intendi con complesse?
Ci devi mettere lì e capire.
Complesse
perché...
che dal finire un file come lo facevi ieri e finire un file come te l'hanno fatto vedere oggi, passano altri due mesi, un mese di lavoro. Cioè, o cambi completamente il modo di ragionare e di progettare, ma per consegnare un file... con tutte queste variabili, con tutti gli elementi fatti da Cristo, tutto fatto bene, o inizi con un'altra mentalità, secondo me, o veramente ci metti un sacco di tempo.
Allora, quello che puoi fare, che prima non potevi fare, è fare un prototipo che davvero è realistico quanto un'app vera. Cioè, se tu lo fai veramente bene, lo dai al tuo cliente e lui se lo naviga, come se fosse un'app vera, cosa che adesso non potevi fare. Però, lavoro bello, bello lungo. E questo per dire che queste funzioni, che sono molto molto belle, molto interessanti, però sono a pagamento.
Ok, pagate, stronzi! No, ci sta, dai, madonna, no?
E quindi questo sì, però ci fa capire che c'è un cambio di direzione molto particolare, perché effettivamente... e funzioni.
I 20 miliardi si devono recuperare.
Vabbè,
questo era prevedibile, abbiamo detto nella puntata dedicata quando accade questa cosa, però ci sta, penso sia giusto. È il momento in cui i ragazzini diventano adulti. Parlo di Figma, ovviamente, tra virgolette ragazzini, però nel senso bisogna far quadrare i conti. E qua il pane non si porta a casa da solo.
E infatti io volevo parlarvi del pricing, perché se è vero che Figma è un prodotto che tecnicamente è gratuito, freemium, tu lo puoi utilizzare senza spendere niente, i piani a pagamento sono davvero costosi.
Ok, tipo di che parliamo?
Davvero tanto. Allora costa, per le funzioni proprio base, 12 euro al mese, però se hai utilizzato Figma e per esempio vogliamo fare un documento in due, devi pagare anche per me. Anche se io ho già pagato.
Scusa,
cioè, se io ho già pagato, se tu vuoi me nel tuo file, in qualche modo devi pagare un...
No, aspetta, no,
sì. Vabbè, però, se siamo entrati abbonati siamo a posto,
se tutti,
no?
E due avete l'abbonamento base, poi questo qua magari la eliminiamo, questa parte di...
Se, sei sicuro? Sì. No, sì, perché sì. Sei sicuro?
Se tutti quanti sono Figma Professional, non starter, partecipano al tuo progetto, e quelli che nel tuo progetto, quelli che non sono abbonati, paghi tu per
pago
loro.
Io.
Ah, paghi tu per loro.
Senza, vabbè, però, cioè senza saperlo.
Paghi tu per loro.
Però a fine mese.
Quindi Riccardo crea un progetto, tu sei un abbonamento gratuito.
Ok.
Lui, per tenerti all'interno del suo progetto, lui paga.
Ah, ok, sì, era senso.
Tu non paghi, però tu se hai invece il professional.
Siamo a paradio.
Però questa cosa qui, anche per mettere dentro a file un cliente, tu dici, metto lo sviluppatore, esatto. Devi pagare per lo sviluppatore.
Ecco, quello sì, cioè... per alcune parti, se io vuoi far vedere, se io
anche
vuoi far
per
mettere
visualizzare,
mano.
Anche per visualizzare, anche per visualizzare. Beh, è complesso.
Se il prototipo, cioè tu vuoi far vedere.
No, poi Inspect non è.
Temo di sì. No, Inspect no, però se lo devi inserire nel file, che lui può prendere.
Sì, lui
le
può
cose,
modificare, prendere gli elementi. Sì.
Vabbè,
e poi questo,
poi ci sono altri piani,
no,
questo
è base, perché poi vedi
addirittura
arriva
85
45 al mese a singolo postazione, cioè veramente. Costoso, è veramente costoso.
Vabbè,
e poi solo per Figma, perché poi c'è tutta la questione di FigJam che ha dei piani a parte.
Esatto. FigJam è uno strumento di una board condivisa, per lavorare in smart working da remoto, per fare i brainstorming da remoto e fare quelle cose che piacciono.
E tra l'altro, mentre parlavo delle nuove funzioni su Instagram, mi hanno contattato le persone che mi hanno fatto notare che gli abbonamenti di Adobe sono aumentati.
Esatto,
ma tutto è aumentato, aumentato pure il grano.
Tantissimo, tipo del doppio. Cioè, non mi ha fatto vedere, non so se era il suo primo anno, ma no, non penso. Ma adesso spende tipo 800 euro l'anno della Creative Cloud.
È probabile, sì. Vabbè, di dove avevo l'altra volta che ha dei piani un po' cattivi, nel senso che sono proprio impacchettati in maniera un po' infame. Vabbè, ci sta, cazzo, cioè una cattiveria. Però, appunto, l'altra volta ci facevo notare che in effetti XD, Adobe XD, che è l'attuale, cioè il software attuale di Adobe, che ti permette di fare le stesse cose che puoi fare su Figma, quindi di sviluppo, eccetera. È scomparso dagli shop, come si chiama?
Beh, ci sta, però si accavallavano completamente. Cazzo, si è comprato Figma.
Quindi adesso ci chiamerà Adobe Figma, fondamentalmente.
Sì,
vabbè, non lo so, adesso è cazzata. Allora, però, tuttavia...
Non si è parlato di AI nativa all'interno di Figma, perché hanno detto ci siamo comprati quelli di Diagram. Diagram è una società che fa invece solo... praticamente AI, sì. Assistenza con AI all'interno della progettazione, si utilizza con Figma, e quindi loro se la sono comprata, che secondo me è un approccio
pulito,
da chi c'ha i soldi in tasca,
sì,
ovviamente,
sì.
Quindi vai là, ti compri quello bravo e speriamo che faranno cose fighe. Questo programma noi l'avevamo già visto,
esatto, noi avevamo parlato in un post dedicato su Instagram di Genius, che è uno delle AI di Diagram, che di fatto è tipo un assistente allo sviluppo, alla progettazione di interfacce, eccetera, che ti aiuta fondamentalmente, ti sostituisce alcune delle cose, delle azioni che tu potresti,
esatto,
fare. Prevede quello che devi fare e te lo fa a posto tu, in sostanza.
Loro fondamentalmente si basa, tutta la loro offerta si basa su questi quattro prodotti, che sono Magician, che cosa fa precisamente?
Magician è fondamentalmente molto
crea
le cose.
Tipo Midjourney, crea cose.
Crea cose.
Quindi ti crea l'icona, contenuto, eccetera, che mo fanno un po' tutti, fa praticamente Canva, fa tutto,
sì, tutto.
Genius, che invece ti aiuta proprio, ti
assistente letterale,
ti suggerisce la prossima mossa all'interno del disegno, della progettazione, quindi dice qua dovresti metterci, tipo l'autocompletamento,
sì esatto, va, c'è un bottone di call to action,
esatto,
tipo, e poi
ci va la call to action, sì, clicchi e lo inserisce direttamente. Automator, che invece si smazza le rotture di coglioni,
tutte,
tipo creami la palette colori per questa foto, importami tutti i dati,
sì, fammi un filtro così, quello, esatto, lo fa da solo, senza
lo
che
fa
tutto
da
niente
solo.
E poi c'è questa qua, l'ultima,
che è stata lanciata da poco, UI AI,
che è una cosa
UI AI.
Che è effettivamente questa qua, da quello che vediamo sul sito, anche il sito, lo sto vedendo adesso con Breccia qua, è incredibile, cioè tu puoi, di fatto puoi fare cose sul sito, molto bello, però questo UI AI Di fatto, allora, di cosa è citato me, crea per esempio i font prompt
crea
based.
Tutti gli elementi della UI generati dall'intelligenza artificiale,
sì.
Quindi ti crea sia dei livelli proprio dei bottoni, dei componenti, degli elementi,
esatto.
Già fatti bene, non dei PNG, dei
belli
glifi,
cotti.
Quindi dei caratteri, ti crea delle
emoji fatte
apposta,
cioè,
dei font.
Dei font, raga, dei font e mi ha effettivamente un po' spiazzato perché tu vuol dire creare dei font su una base di un prompt, quindi voglio un font alla cazzo so quale, tipo cioè, Scooby-Doo, non lo so, tipo Hunted, un po' spettrale, e cazzo ti fa il font. Cioè, questo è molto figo.
O ti fa
cioè,
la font.
No, è il font, per quanto mi riguarda, non mi interessa. Parlo così. Quindi questa roba qua, personalmente,
sì,
mi ha
figo.
Abbastanza eccitato. Nel senso,
essendo più vicino al mondo della UI, certamente di...
No, e certo. Poi addirittura, vedi, nel prompt inserire un'immagine di riferimento.
Ah sì, esatto.
Che assurdo proprio.
Cazzo, questo è proprio bello. Proprio questa startup qui, non so anche se è una startup, cioè nel senso è proprio figa.
Lui era un ragazzo che faceva parte della community di Figma e creava plugin.
Ah, ok.
E poi è diventato una badge.
È una bestia. Bene, quindi questa insegna questa storia, dei plugin per Figma,
le community diventano grosse,
molto bello.
Figma diventa grosso, tu diventi uno grosso di quella community e poi c'è una società, viene acquisita, è bella.
E il tuo sogno si realizza.
Beh, magari c'era 7 anni.
Questo. Tanta roba, sì, sì, probabilmente
fa
sì.
Plugin da 15.
Sì, sì, sì. Altro?
No, allora in chiusura vorrei parlare della conferenza di per sé, perché effettivamente c'è certo. Tutta una parte, se vogliamo, scenica, no? Mm-hmm. Allora, il fondatore Dylan Field, noi gli vogliamo bene perché è proprio è un giovane,
bravo ragazzo,
è un giovane guascone, bravo, bravo ragazzo, è un ragazzo, proprio sembra un giovanissimo, sembra, no? Però al di fuori il fatto che sembrava in pigiama, non aveva tutta questa, se vogliamo, teatralità. Era preso benissimo, cioè era proprio eccitatissimo. Però la conferenza è stata a moggia, la presentazione dei prodotti è stata proprio...
Sì, con poco entusiasmo.
Poca cadere addosso.
No, era proprio la presentazione dei prodotti, era proprio... Non era fatta bene, se vogliamo, no? Poi c'era poca attenzione al dettaglio. Invece, nei panel successivi, perché poi ci sono state una serie di talk, di conferenze, c'è stato il fondatore di Airbnb, che si chiama Brian Chesky, che vabbè l'avrete visto, adesso vi metto, guarda,
un
video, per chi ci segue, video di Airbnb dove presenta le nuove funzioni. Lui è bravissimo e fa un intervento secondo me brillante, veramente vi consiglio di andarlo a vedere, perché non solo racconta la storia di non solo la storia di Airbnb, ma racconta anche il ruolo del designer a San Francisco, perché dice: io mi sono chiesto, ma com'è possibile che a San Francisco nelle startup tutti diventano CEO tranne i designer e gli HR? Gli HR sono i più sfigati. Ha detto: a me sta cosa non piaceva, eccetera eccetera. Ha raccontato come nel periodo Covid loro erano sull'orlo del fallimento totale,
certo.
Sai come si sono ripresi?
Oddio.
Hanno rivisto completamente l'azienda dal punto di vista del design. Sono diventati un'azienda non so, tipo function centric, cioè concentrata sulle funzioni e non sul guadagno. E questo approccio che a San Francisco non si utilizza, ha detto che è stata la rivoluzione. E non solo, ti dico questa cosa per chiudere, poi la commettiamo: hanno sostituito tutti i project manager con dei marketing manager e hanno detto: se noi lavoriamo una funzione, questa funzione deve essere comunicata. Quindi ogni minima funzione, infatti loro per esempio...
Guarda, questo redesign qua è cazzo...
Hanno fatto il redesign della foto profilo, se vuoi, l'hanno venduta. Quindi loro
dobbiamo
non lavorano...
comunicare qualsiasi cosa.
Esatto,
facciamo.
Esatto, che è un approccio proprio per un designer che proprio è estremamente stimolante,
sì,
molto molto bello.
Sì, sì, sono d'accordo, cioè nel senso quando uscì questo redesign dell'app qui... è tuttora abbastanza rivoluzionario, perché di fatti è vero, cioè ti urla in faccia ogni singola cosa che cioè ti rende cool ogni cosa inutile, tipo anche la foto profilo del cazzo.
Sì, l'host, il passaporto.
Molto, molto bello, infatti. E questo, infatti, sarà dopo il COVID, no? Cioè,
dopo
questo,
il COVID.
Questo
dopo il COVID.
Tanta roba, sì, bravi.
Fatto Airbnb. Un redesign profondissimo, poi anche a livello di comunicazione, tant'è che a Milano qua vediamo molto spesso
molto belli
i billboard, che sono bellissimi, sono essenziali, con dei copy bold, magari c'è una piscina, ti dice categoria wow, cioè è proprio è una roba diversa.
Gli spot TV sono meglio sicure, ovviamente non hanno audio, non hanno audio, sono, cioè, sono solo ambient e foto che vanno sotto. Vabbè,
e loro hanno fatto una scuola incredibile, quindi fico fico.
Bravi, bravi,
bravi. Portate il design alto.
No, faremo una puntata su Airbnb.
Ah, wow, bellissimo. Ce la meritiamo.
Airbnb versus Booking.
Perché effettivamente... La storia di Airbnb nasce anche da un design e una cura all'estetica.
Fateci
profonda.
Sapere se la volete col 899 144 1647.
Bellissimo, qualcuno chiami questo numero. Sì, allora abbiamo un'ultima cosa, ragazzi. Se avete visto fino a questo punto, storia incredibile. Non c'entra un cazzo. Quindi, questa puntata tecnicamente il contenuto è finito. Ok,
poi volete, andatevene.
Andatevene, però no, rimanete. Però, allora, l'altro giorno, cioè ieri, fondamentalmente, Mitch e Gianluca, che vediamo in questo momento, hanno trovato vicino, esatto, grazie alla spazzatura qui nello studio, questo coso. Ok, allora, questo coso, aspetta, ve lo giro anche verso la di voi, no? Allora, allora, ti dico che pesa un quintale, più o meno, vicino al quintale. Ovviamente, vedete, è...
Allora, pesa almeno 15 kg.
No, fra, questo è pesantissimo. Cioè, questo è metallo, cioè ferro, sì, viene sì, dal paleozoico, tipo.
Pieno, pieno.
Pieno, cioè, è pieno. È una mano, io breccio, non so se riusciamo anche a farlo vedere meglio, perché è una mano che... Questa mano, se vedete, ha dei triangoli... È un triangolo stampato, sì, a pallini fatto su
dei
forato,
fori.
Dei fori che formano un triangolo, e c'è questa incisione su, che magari, non so, adesso non riesco a leggere, però ha a che fare con Dio. Allora, dall'onniscienza di Dio alla mano
logo.
Dell'uomo, che ne trae beneficio, tutto passa attraverso l'ingegno di pochi eletti. E c'è questo logo qui, che non so, sappiamo bene cosa significa. Allora,
Pax, non si capisce che c'è.
La domanda che vogliamo farvi è... Secondo voi, che cazzo è questa roba?
Cos'è questa roba?
Abbiamo davanti una cosa
è
incredibile.
È un qualcosa che porta sfiga,
esatto.
È un...
Demone.
È un qualcosa di massonico.
Massonico, perché c'è,
in qualche...
c'è il triangolo, c'è una
non capiamo
una dichiarazione
cos'è.
Piuttosto
La domanda
massonica.
È, dovremmo tenerlo? E perché? E perché sì, soprattutto?
E soprattutto, cosa c'è qua dentro?
Esatto, qua dentro che c'è? C'è qualcosa?
C'è
le ceneri di Napoleone? Cos'è questa roba? Io vorrei che commentiaste. Non è che... Senso, però, che cosa pensate sia questa cosa?
Sarà l'inizio della nostra rovina?
Se sapete
porta
che
sfiga?
È davvero? Cioè, magari ce n'avete uno uguale? È incredibile.
Prego, sì.
Se li uniamo fanno tipo un Megazord. Ognuno c'ha tipo un pezzo
Madonna,
del braccio.
Immagini il colosso di Rodi. però a pezzi.
A pezzi nel mondo. Boh, non lo so. Diteci un po' che ne pensate. Qualsiasi cosa, anche cose che non hanno senso, ovviamente.
Aiutateci a capire. Però dite, se è una cosa sensata, ditecelo.
Perché stiamo pensando di tenerlo e fare cose.
Io ho paura che sia un qualcosa di malocchio.
Maledetta.
Ecco qua, si gira. La, e vi saluta così, breccia, con questa mano gigantesca. Ciao ragazzi.